Laudetur Jesus Christus. Lunedì 29 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Il maligno gode delle discordie, lo Spirito Santo invece porta la pace. Così il Papa ieri nella messa di Pentecoste, poi a Regina Coeli il ricordo di Manzoni, cantore di vittime e degli ultimi. Le notizie dal mondo con il ciclone che ha colpito Myanmar e Bangladesh, l'Ucraina, ricordati ieri da Francesco, e poi la riconferma di Erdogan a capo della Turchia. A conclusione della settimana Laudato Si prosegue l'impegno per il cambiamento a tutela della casa comune. Le 8 e 40 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavella. Nella messa di Pentecoste, dunque, il Papa ha invitato a non lasciarsi sedurre dal maligno, ma ad invocare il dono di unità dello Spirito, capace di creare armonia nel mondo, nella Chiesa e nel cuore di ciascuno. Ce ne parla Antonella Palermo.
Oggi nel mondo c'è tanta discordia, tanta divisione. È la dolorosa constatazione di Francesco, il cui pensiero fisso è alle tante guerre. Sembra incredibile il male che l'uomo può compiere, dice. È il maligno che gode degli antagonismi, mentre lo Spirito Santo, al di là di ogni dispersione e confusione, crea armonia. Non è omologazione, uniformità, perché rispetta e valorizza i carismi di ciascuno.
Senza di lui la Chiesa è inerte, la fede è solo una dottrina, la morale è solo un dovere, la pastorale è solo un lavoro.
Mi raccomanda di pregarlo ogni mattina e di porlo al cuore dei lavori sinodali.
Se il mondo è diviso, se la Chiesa si polarizza, se il cuore si frammenta, non perdiamo tempo a criticare gli altri e a arrabbiarci con noi stessi. Ma invochiamo lo Spirito.
Perché lo Spirito armonizza i cuori lacerati dal male, frantumati dalle ferite, disgregati dai sensi di colpa.
E dopo la messa di Pentecoste, il Regina Coeli in piazza San Pietro, dopo la preghiera mariana, Francesco ha dedicato le sue prime parole al 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni, definendolo una delle figure più alte della letteratura e cantore delle vittime e degli ultimi che nelle sue opere sono sempre protetti dalla provvidenza di Dio e sostenuti anche dalla vicinanza dei pastori fedeli della Chiesa. Dopo il pensiero anche ad alcune crisi del mondo, il servizio di Alessandro Di Bussolo.
Dopo il ricordo dell'autore dei Promessi Sposi, Francesco invita a pregare per le popolazioni che vivono al confine tra Myanmar e Bangladesh, duramente colpite da un ciclone.
Più di 800.000 persone, oltre ai tanti Rohingya che già vivono in condizioni precarie. Mentre rinnovo a queste popolazioni la mia vicinanza, mi rivolgo ai responsabili perché favoriscano l'accesso degli aiuti umanitari e faccio appello al senso di solidarietà umana e solidarietà ecclesiale per soccorrere questi nostri fratelli e sorelle.
Infine il Pontefice invita ad unirsi alle preghiere alla Beata Vergine Maria che mercoledì 31 maggio, a conclusione del mese mariano, verranno recitate nei santuari di tutto il mondo.
Chiediamo alla Vergine Maria che accompagni questa importante tappa del Sinodo con la sua materna protezione. E a lei affidiamo anche il desiderio di pace. Tante popolazioni in tutto il mondo, specialmente della martoriata Ucraina.
E sia a Myanmar che in Bangladesh, come ha ricordato il Papa, c'è veramente bisogno di solidarietà internazionale. Il passaggio del ciclone Mocha ha causato la scomparsa di interi villaggi, particolarmente colpito il Myanmar occidentale, sede della perseguitata minoranza Rohingya. Sono già stati confermati più di 40 i morti, ma se ne temono centinaia. E come abbiamo sentito, Francesco non smette di esprimere la sua preoccupazione per l'Ucraina. Dal terreno ancora notizie di scontri, massiccio attacco di droni kamikaze nella notte e alle prime ore dell'alba su Kiev e su altre regioni del paese. Non ci sono vittime o danni alle infrastrutture. Ce ne parla Emanuela Campanile.
Un'altra notte impegnativa per la capitale, ha scritto il sindaco di Kiev sul suo account Telegram, ma ad essere prese di mira da missili e dai droni di fabbricazione iraniana lanciati dall'esercito del Cremlino sono state anche altre città dell'Ucraina. Un attacco durato 5 ore nella ricorrenza della fondazione della capitale 1541 anni fa. E se il capo dell'aeronautica militare ucraina spera nell'arrivo degli F-16, il pugno di ferro russo su questa ipotesi alle parole del ministro degli esteri Lavrov: l'Occidente gioca col fuoco. Intanto il capo dell'ufficio della presidenza di Zelensky riafferma la nostra miglior garanzia è entrare nella NATO.
Ci spostiamo in Turchia. Con il 52,14% delle preferenze, il presidente uscente Erdogan ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Turchia, battendo lo sfidante Kılıçdaroğlu, che ha raccolto il 47,86% dei consensi. Erdogan si conferma quindi al vertice dello Stato turco per altri 5 anni, dopo un lungo ventennio al potere che ha cambiato il volto del paese. Il servizio di Marco Guerra.
Erdogan si assicura un terzo mandato alla presidenza della Turchia che lo farà governare fino al 2028. A questo periodo va aggiunta la carica di premier dal 2003 al 2014. Si tratta di oltre un ventennio di potere che lo rende il leader più longevo del paese. Per la prima volta però è stato necessario il ballottaggio per decretare la sua vittoria, ma nonostante l'inflazione record e la crisi economica, la pancia del paese, quella delle aree rurali, è rimasta con lui. Erdogan ha infatti riconquistato l'elettorato con gli sconti sulle bollette e il gas gratis. Commentando la vittoria, Erdogan afferma che avrà inizio il secolo della Turchia, pone la ricostruzione post-sisma tra le priorità e annuncia che 1 milione di rifugiati siriani torneranno nelle zone della Siria controllate dalla Turchia. Lo sfidante Kılıçdaroğlu sostiene invece che la gente ha mostrato la volontà di cambiare un governo autoritario nonostante le pressioni. I leader di tutto il mondo si sono congratulati e si dicono pronti a lavorare ancora con Erdogan, riconoscendo alla Turchia un ruolo chiave nello scacchiere regionale e globale.
Ci spostiamo in Italia. Ancora difficile quantificare i danni dell'alluvione in Emilia-Romagna, alluvione che ha causato 15 morti. Mentre l'Europa garantisce 6 miliardi dal PNRR per prevenire il dissesto idrogeologico, resta l'allerta rossa e il rischio di infezione in molte zone ancora inondate. Sofia Ruda ha chiesto a Nicolas Bandini, presidente della Croce Rossa Italiana di Faenza, com'è la situazione nella sua zona, una delle più colpite dall'alluvione.
In questo momento a Faenza siamo riusciti a trasportare alcuni degli ospiti che erano ancora nei palazzetti in delle strutture alberghiere. Si sta comunque continuando a lavorare sulle strade, nelle case delle persone per ripristinare e per portare un po' di normalità in tutto quello che è successo.
Quali sono le problematiche maggiori che riscontrate in questa fase?
È stata veramente sconvolta un po' tutta quanta la città, ma anche nelle zone collinari, tra frane, interruzioni di strade, ancora persone isolate. Nel giro di una settimana avevano fatto la montagna di rifiuti di un anno di Faenza, quindi veramente parliamo di una cosa immensa. E ancora non è finita, perché ci sono ancora case che si stanno sgombrando e per cui verranno ancora portate fuori montagne di rifiuti. C'è bisogno di mezzi operativi per poter pulire le strade, di volontari, di ordine pubblico per poter fare le cose in sicurezza, sia noi che per le persone che hanno le case, sia per i tanti volontari che stanno arrivando.
E sempre in Italia si vota oggi sino alle 15 per il primo turno delle comunali in Sicilia e Sardegna e per il ballottaggio in 41 comuni. In Spagna anche elezioni ieri amministrative, la destra ha vinto strappando alla sinistra almeno 3 regioni, mentre i socialisti del premier Sanchez segnano una battuta d'arresto a 6 mesi dalle politiche. E infine parliamo della settimana Laudato Si che si è conclusa ieri, ma prosegue l'impegno dei cristiani per l'ambiente, soprattutto del movimento ispirato dall'enciclica di Francesco. A dirlo è Thomas Insua, direttore esecutivo dell'organismo. Nell'intervista di Adriana Masotti ammette è necessario fare ancora di più. Sentiamo.
Da una parte siamo una rete internazionale presente in tutti i continenti di diverse realtà cattoliche che vogliono lavorare insieme nella risposta all'appello del Papa Francesco nell'enciclica. Poi direi la nostra missione, la sintesi è nel nostro nome, Movimento Laudato Si. Le parole Laudato Si sono una preghiera, l'altra parola è movimento, e che è una parola piena di azione, no? Che un movimento significa metterci in cammino e anche questo processo di trasformazione.
L'impatto delle azioni personali è anche importante.
Sì, è fondamentale. Abbiamo tutti bisogno di metterci in atto e dobbiamo fare qualcosa, ma data l'urgenza della crisi dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo lavorare in rete.
Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione. Da Gustavo Messina in regia, da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. Rimanete collegati, tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi.